Buongiorno a tutti e benvenuti a questa puntata intitolata Sono solo canzonette, musica, linguaggio dell'anima. Con noi oggi ospite è il professor Nicola Romano.
Buongiorno, ciao Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovato qua con noi, sei stato una fonte preziosissima per noi, grazie. Quindi ci introduci questo tema, ci parli un po' la lettura che gli hai dato tu, per favore, grazie.
Sì, intanto ancora buongiorno a tutti gli ascoltatori. Questa sera parliamo più espressamente di musica, anche se si tratta di una musica, diciamo, un pochino meno colta di quella, è solo un'apparenza. Però ecco, effettivamente noi tendiamo spesso a fare una divisione fra quella che è la musica leggera, e questo termine quasi quasi lascerebbe presupporre che esiste anche una musica pesante. In realtà vedremo che non è così, e anche quella che chiamiamo comunemente musica leggera in realtà è una musica che ha da dirci qualcosa, soprattutto in una riflessione come quella che stiamo facendo sul linguaggio e sulla parola, ha un suo senso profondo. E la musica è veramente questo grande veicolo che in qualche maniera ci dice qualcosa dell'uomo, della sua vita, della sua anima. La musica, appunto, è anche veicolo di spiritualità. E vorrei partire da alcune considerazioni iniziali. E tutto l'universo sappiamo che è suono, pieno di suoni, è pieno di sonorità. Mi viene in mente, abbiamo parlato nei giorni scorsi anche del rapporto tra la spiritualità e il cinema, e mi viene in mente l'immagine di uno dei più bei film di Steven Spielberg, Incontri ravvicinati del terzo tipo. Il film, che credo i nostri ascoltatori conosceranno, racconta di un incontro fisico degli uomini con gli alieni che in genere nel cinema di fantascienza vengono rappresentati come pericolosi, come paurosi, come nemici del genere umano. Ecco, Spielberg opera in questo film una rivoluzione copernicana. L'alieno non è più il pericolo che viene dallo spazio, non è il nemico che vuole annientare la Terra e l'umanità, ma è un amico che vuole entrare in contatto, in relazione, una relazione fatta anche di gesti, fatta di fisicità. E come avviene questo contatto? Avviene attraverso colori e suoni. Tutti ricorderanno la sequenza dell'apprendimento, i tecnici dell'agenzia spaziale che sta accogliendo gli alieni, che producono questi colori e questi suoni proprio per entrare in contatto, e di come l'astronave aliena che è appena sbarcata sulla Terra risponde con altrettanti colori e altrettanti suoni. Quindi attraverso il suono avviene il contatto, avviene il primo approccio. Il suono è veramente il linguaggio che permette a queste due realtà così lontane di entrare in comunicazione. È veramente una bella scena. Tutti ricordano appunto la sequenza musicale, le quattro note che poi corrispondono ad altrettanti gesti, altrettanti colori del film di Spielberg, ed è veramente un momento importante di rivalutazione appunto di questo strumento, proprio per favorire l'incontro fra le persone. È una considerazione estremamente semplice, ma di cui tutta la scienza oggi ci dà ragioni. Anzi, oggi che i risultati delle indagini scientifiche sono accessibili a tutti e possiamo ritrovare tantissimi frutti di questi esperimenti scientifici all'interno della rete, perché sono diventati tutti fruibili, possiamo anche trovare il suono dell'universo, il suono dei pianeti. I più moderni radiotelescopi sono riusciti a decodificare i segnali che arrivano dallo spazio e a trasmetterli sotto forma di suoni, di musica. Possiamo dire con una frase che non è solo di effetto, ma è una frase densa di significato, che noi possiamo ascoltare il suono della creazione. Anzi, siccome questi suoni ci arrivano da molto lontano e la distanza nello spazio si misura in anni luce, possiamo dire che possiamo oggi ascoltare addirittura i primi suoni del nostro universo, i suoni delle stelle, i suoni dello spazio, i suoni delle quasar e delle pulsar, degli astri che abbiamo intorno, che sono tutt'altro che silenziosi. Una volta si diceva che nello spazio si era nel silenzio assoluto. Oggi sappiamo che non è vero. tutto l'universo è suono, tutto il nostro mondo, tutto quello in cui viviamo, in cui siamo immersi, ma addirittura noi potremmo sentire i suoni delle nostre città, magari durante il giorno diventa tutta una cacofonia, tutto un insieme di suoni che provocano più che suono rumore, ma se cominciamo ad affinare l'orecchio ci accorgiamo che il suono è veramente il linguaggio con cui il mondo ci parla. E la musica chiaramente nasce con l'uomo, l'uomo nasce all'interno del cosmo, all'interno della creazione, e è chiaro, immerso in un mondo di suoni, anche lui comincia ad elaborare suoni, ad elaborarli, a lavorarli, a renderli sempre più umani. Scusatemi il termine. L'uomo rende il suono più umano, comincia a padroneggiarlo. La musica diventa sua compagna nella storia, parte integrante dell'esistenza, dei riti, delle feste, delle occasioni felici e delle occasioni tristi. Ancora oggi, forse è una tradizione che noi abbiamo un po' perso, perché anche i riti funebri, ad esempio, nella nostra cultura sono riti di tristezza, e erroneamente abbiamo pensato che la musica non abbia niente a che fare con la tristezza. Eppure ci basta vedere, ad esempio, qualche rito funebre che si svolge, ad esempio, nelle regioni del sud del nostro paese, oppure da altre parti del mondo, nel sud degli Stati Uniti, dove le orchestre jazz accompagnano spesso i funerali con suoni che sono tutt'altro che tristi. Segnano anzi in qualche maniera, attraverso la musica, un momento di gioia, la gioia del ricongiungimento con la creazione, con il cosmo. E chiaramente la musica, il suono, svolge un ruolo particolare anche nelle ritualità religiose. Seguendo lo sviluppo della vita dell'umanità, ne ha via via permeato gli ambiti. Ancora oggi, ad esempio, nella tradizione islamica è il muezzin con la sua cantillazione. Il termine forse è più adatto a quella che è la tradizione liturgica del cristianesimo, però anche nella lettura del Corano, una lettura che viene fatta direttamente secondo l'Islam nella lingua di Dio, l'arabo è la lingua di Dio, il Corano viene cantato, la preghiera avviene attraverso l'invito, che è un vero e proprio richiamo musicale dai minareti delle moschee, ma non solo, il suono segna il tempo, la canzone, le parole segnano anche quella che è la lode di Dio, quelle che sono le preghiere di ringraziamento, sottolinea quelli che sono i momenti importanti nella vita. Abbiamo parlato del suono nella tradizione islamica, di come la musica svolga un ruolo fondamentale sia nella preghiera sia nel richiamo a quelli che sono i momenti salienti della vita di un fedele musulmano, ma anche l'esperienza ebraico-cristiana ci offre tantissime indicazioni. La tradizione biblica, la Bibbia è il libro della cultura occidentale, lo sappiamo chiaramente, oltre ad essere un testo religioso, un testo sacro, ma si apre con un'affermazione. L'affermazione è: e Dio disse, è il suono della voce di Dio che crea il mondo. E Dio disse, sia la luce, e la luce fu, ci dice il testo biblico, il testo della Genesi, il testo che parla della creazione. Non sappiamo come immaginare questa voce di Dio, ma doveva essere sicuramente una voce armoniosa, così come armoniosa è la creazione, perché ad ogni momento della creazione l'autore biblico tende a dire: e Dio vide che era cosa buona, che era armoniosa, che era un qualcosa nella quale ci si poteva riconoscere. Non siamo ancora alla musica vera e propria, ma la musica arriva ben presto. Conosciamo tutti la vicenda di Adamo ed Eva, conosciamo la discendenza di Adamo ed Eva, Caino e Abele, Abele che cade sotto la violenza di Caino, e Caino è quindi quello che dà origine al mondo, all'umanità. Questo sempre secondo la tradizione biblica. E tra i discendenti di Caino, il libro della Genesi ricorda al capitolo 4 Jubal e gli dà anche una definizione. Jubal fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Quindi Caino diventa un costruttore di città, le città sono l'emblema della vita sociale degli uomini, uno dei suoi discendenti che vive all'interno delle città è il padre di tutti i musicisti, di tutti i suonatori di cetra e di flauto. E ancora l'iconografia medievale rappresenta questo Jubal proprio con una cetra in mano, con uno strumento che accompagna il lavoro dell'uomo. In alcuni manoscritti medievali appare Iubal che suona questa cetra accanto ad un fabbro, accanto a un forgiatore. E quindi la musica accompagna anche quella che è l'attività della fatica dell'uomo, la rende più leggera, la rende più aperta. Ecco che quindi la musica rinfranca l'animo anche là dove la fatica rischia di far perdere di vista le cose importanti. E ancora, in molti passi della Bibbia, questa insistenza è proprio perché la Bibbia è veramente il libro della nostra cultura occidentale per credenti e non credenti. In molti passi biblici si parla di canti che poi sono accompagnati anche da forme gestuali, i suoni, quindi la padronanza dello strumento, e le danze, quindi la padronanza anche dei gesti corporei, che tendono ad esprimere il giubilo, la gioia, ma anche la tristezza. Si canta anche quando si è tristi, si canta per lodare Dio. Bellissimo il canto che accompagna gli ebrei dopo il passaggio del Mar Rosso. Cantiamo al Signore, stupenda la sua vittoria. Ma il canto che accompagna anche le cerimonie funebri, appunto, o che accompagna le nascite, o che accompagna le assemblee liturgiche. Ecco, è un canto che è accompagnato proprio a una gestualità, che è una gestualità che poi è collettiva, non è mai una gestualità singola, se non in alcuni casi, naturalmente. E questa gestualità non è solo del popolo, non è solo della povera gente. E all'epoca dei re, siamo nel racconto biblico, ricordiamo almeno tre grandi re, e poi ce ne saranno altri, ma che sono Saul, Davide e Salomone, la musica viene organizzata professionalmente in Israele, soprattutto per il servizio religioso del Tempio fatto costruire dal re Davide. Ma non solo, addirittura il re Davide, che la tradizione ricorda non solo per le sue gesta nelle guerre che hanno accompagnato il popolo di Israele, ma lo ricorda anche come poeta e compositore di salmi. I salmi contenuti nella Bibbia, i salmi dell'omonimo libro, in realtà sono vere e proprie composizioni musicali. Ecco, proprio il re Davide darà grande impulso allo sviluppo di un vero e proprio corpo di cantori e musicisti. È un'orchestra, ma un'orchestra grandiosa. Dei 38.000 leviti, i leviti erano coloro che si occupavano del servizio al Tempio, non erano veri e propri sacerdoti, potrebbero essere una figura più simile a quella del diacono oggi, ma i 38.000 leviti presenti in Israele nel momento in cui è re Salomone, Salomone è il figlio di Davide, di questi 38.000 leviti, almeno 4.000 lodavano il Signore con tutti gli strumenti inventati da Davide per lodarlo. È veramente un'orchestra enorme, un'orchestra di grandissime dimensioni. Ora, dobbiamo immaginare che probabilmente non tutti suonavano nello stesso momento e nello stesso luogo. 4.000 musicisti addetti alla lode del Signore all'interno del Tempio di Gerusalemme sono veramente un gran numero. Tant'è che anche i nostri artisti medievali che hanno forgiato, che hanno lavorato all'intarsio del pavimento della cattedrale di Siena, hanno raffigurato proprio davanti all'altare dove si compiva il sacrificio eucaristico, proprio davanti all'altare, il re Davide con in mano una cetra e con l'altra mano ad indicare forse una composizione musicale, sicuramente un canto, attorniato da quattro musici. È una cosa molto interessante perché non si è voluto raffigurare le gesta da guerriero di Davide, le grandi vittorie in battaglia. Si è voluto raffigurare il David salmista, il re David che non si occupa di guidare l'esercito, ma qui si occupa proprio della lode, del canto, della musica. E la Bibbia racconta anche della danza ai David. Probabilmente anche agli israeliti dell'epoca doveva essere sembrata una cosa talmente strana che prendono Davide per pazzo, che di fronte al corteo che entra in Gerusalemme per celebrare la vittoria, Davide si lascia andare in una danza sfrenata e i suoi concittadini, i suoi sudditi, che non erano abituati a vedere un re che stava nelle danze, e addirittura qualcuno dice probabilmente potrà essere ubriaco, la vittoria gli ha dato la testa. Niente di tutto questo, la danza, la musica, il canto partecipato, fanno parte proprio di questo modo di lodare Dio e di celebrare quei momenti importanti della storia e della vicenda del popolo di Israele. Gli israeliti ci hanno anche lasciato alcune testimonianze iconografiche, non troppe, perché come sappiamo gli israeliti non amavano tanto raffigurare le persone, quindi non abbiamo una grande corta di immagini. Però qualche descrizione ce l'abbiamo e ragionevolmente possiamo tirarne fuori un elenco, strumenti a fiato, come le trombe che venivano suonate. E ricordiamo la famosa narrazione della battaglia di Gerico, delle trombe, del suono delle trombe che avrebbe fatto crollare le mura della città. Quindi le trombe sicuramente erano uno strumento conosciuto. Lo shofar, il corno di ariete, questo strumento nobilissimo e sacro che veniva suonato solamente nelle occasioni più importanti, veniva e viene ancora suonato nella tradizione ebraica. Nelle occasioni più importanti, ad esempio per il giubileo, è il suono dello shofar che ricorda agli ebrei l'anno del giubileo. È un'esperienza personalissima. Qualche anno fa ho conosciuto una famiglia di tradizione ebraica, di tradizione fede ebraica, e in questa famiglia c'erano due figlioli e il padre di questi ragazzi andava particolarmente orgoglioso del fatto che suo figlio Ariel era bravissimo a suonare lo shofar, il corno d'ariete, che è uno strumento liturgico. E poi i flauti, le zampogne, che erano uno strumento più popolare, in realtà quelli che noi raffiguriamo nei nostri presepi in occasione del Natale, sempre meno spesso purtroppo perché stiamo perdendo la tradizione del presepe, e arrivano proprio dalla tradizione popolare che era in Palestina come nelle regioni del sud Italia, ma le ritroviamo anche nelle regioni del nord Europa. Da qualche parte prendono la forma di cornamusa, da qualche parte si chiamano launeddas, da qualche parte sono vere e proprie zampogne, ma erano presenti, erano strumenti abbastanza semplici, venivano realizzati con quelli che erano strumenti popolari, la pelle degli animali morti. Le canne che venivano modulate per ricavarne le note e poi il fiato di chi la suonava e poi strumenti a percussione, tamburini, timpani, cembali. Il cembalo è un altro degli strumenti che viene ricordato spesso nei Salmi di Davide, lodate il Signore con cembali e danze, e sonagli usati dai Leviti per scandire i tempi della preghiera e anche dalle donne e poi strumenti a corda. La cetra, soprattutto, altri strumenti verranno in seguito con lo sviluppo della tecnologia, perché e comunque c'è una ricerca continua di realizzare sempre nuovi strumenti che possano servire proprio per sottolineare quelli che sono i momenti più importanti della vita. Sappiamo anche che in qualche momento la musica viene in qualche modo sospesa. Ci sono dei periodi in cui la musica non si può fare, non si può cantare, non si può suonare, non si può danzare, e forse in periodi particolari di lutto, forse durante le guerre, però proprio perché è un'attività così legata alla creazione, ci sono anche momenti in cui la musica non fa parte della vita quotidiana, ad esempio durante i momenti delle occupazioni. Oppure, come ricorda il Salmo, poi ripreso anche da una canzone, lo anticipo, da una canzone di un gruppo famosissimo nella cultura pop musicale moderna, dagli U2, la canzone Forti si richiama proprio al Salmo 40, che ricorda la vicenda dell'esilio degli israeliti in terra di Babilonia. E anche lì gli esuli. Oggi useremmo la parola i profughi, forse. I profughi ci sono sempre stati e raccontano, ci chiedevano di cantare le canzoni del nostro popolo, ma come potevamo cantare in esilio? Come potevamo cantare le lodi di Dio, le lodi di Sion, della città di Dio, mentre eravamo in un paese straniero? E allora appendemmo le nostre cetre ai loro alberi. Quindi sono momenti in cui la musica viene in qualche maniera sospesa, perché la musica ha un richiamo con la vita e se la vita non è soddisfacente, anche la musica in qualche maniera è in lui. Anche il Nuovo Testamento riferisce del canto, dell'uso del canto per la preghiera. Nel Vangelo, Gesù, dopo l'istituzione dell'Eucarestia, esce nell'orto degli ulivi insieme agli apostoli cantando gli inni che erano prescritti per quella particolare sera. E anche Paolo, l'apostolo Paolo, quello che io chiamo con un termine abbastanza moderno, il Pierre del cristianesimo delle origini, quello che ha curato le pubbliche relazioni, la comunicazione, la diffusione del cristianesimo delle origini, specialmente nel mondo pagano, raccomanda di lodare Dio con salmi. I salmi abbiamo visto, probabilmente erano corredati anche di una partitura musicale, erano il frutto di cantautori che si affidavano probabilmente, come molti dei nostri cantautori moderni, a musicisti che accompagnavano la loro musica, inni e cantici spirituali. E la prima tradizione cristiana non potrà fare a meno di utilizzare gli usi ebraici. Addirittura alcuni studiosi, alcuni musicologi all'inizio del Novecento hanno scoperto che ci sono delle affinità tra i canti di alcune tribù ebraiche, quello che è arrivato fino a noi, e le melodie gregoriane, in una sorta di continuità che in qualche modo fa parte di questa tradizione che poi, e lo dico ancora una volta, è la madre della nostra cultura occidentale. Le melodie gregoriane conosciamo tutti. Si devono ad un conterraneo del professor Baraldi, a Guido d'Arezzo, che in qualche maniera elaborò il tetragramma e le note musicali. Ancora non eravamo allo sviluppo della musica che abbiamo oggi, ma ancora oggi in alcuni luoghi il canto gregoriano viene seguito, viene studiato e viene soprattutto eseguito in luoghi di grande spiritualità. Ad esempio, noi abbiamo qui vicino Siena l'abbazia di Sant'Antimo, dove fino a qualche anno fa i monaci di tradizione premostratense avevano una particolare cura del canto gregoriano, che è un canto fondamentalmente monofonico. Io non sono un esperto di musica, poi probabilmente Marco mi correggerà, però la monofonia di questo canto, la ricerca di una musica che spinga ancora di più verso l'alto, verso la spiritualità, porterà allo sviluppo poi del canto polifonico, del pentagramma, di tutte queste voci che si alternano e che troveranno poi lo sviluppo nel XV e XVI secolo. Guardate, è una cosa straordinaria che in questa tradizione si inserisce appieno la riforma del XVI secolo. Martin Lutero, iniziatore della riforma, la riforma protestante, compose tutta una serie di canti in tedesco che in qualche maniera dovevano servire alla catechesi della gente che non poteva, che non aveva fatto studi di teologia e che attraverso il canto poteva arrivare a quella elevazione dello spirito alla quale in qualche maniera la riforma voleva portare. Martin Lutero sappiamo che è stato il primo a tradurre il Nuovo Testamento nella lingua parlata dalle persone, perché il suo desiderio era probabilmente proprio quello di portare quello che fino ad allora era riservato ad una elite di sacerdoti, di teologi, di persone colte. E voleva portare tutto al livello delle persone più povere, anche di quelle meno colte. E il canto, anche secondo Martin Lutero, era una delle forme che avrebbe potuto aiutare le persone del popolo a raggiungere certe altezze. I canti di Martin Lutero poi furono elaborati da un grande musicista, quel Johann Sebastian Bach, che nella tradizione protestante è stato probabilmente uno dei più grandi musicisti. Bach, insieme a Handel, nel XVIII secolo, hanno realmente formalizzato in alcune grandi opere, come Il Messia, ad esempio, di Handel, hanno portato ai livelli più elevati questa forma di canto e questa forma di musica. Alcuni anni fa, presso la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, quelli che noi chiamiamo i Mormoni, furono chiamati a raccolta alcune migliaia di coristi che contemporaneamente eseguirono proprio l'Alleluia di Handel. Il brano credo si possa ritrovare ancora in rete ed è veramente una cosa emozionante. 4.000 coristi, mi sembra, potrei sbagliarmi sul numero, che contemporaneamente all'unisono cantano questo brano che veramente porta l'animo a quelle che sono le più grandi altezze. E permettetemi di dirlo, si può essere credenti o non credenti, ma l'ascolto di questo brano è veramente suggestivo. Però vorrei fare un pochino un salto, perché tutto quello di cui abbiamo parlato si svolge all'interno di quella che è la tradizione ebraico-cristiana, che in qualche maniera trova il suo centro a Roma. La diffusione dell'Apostolo Paolo, del cristianesimo, avviene appunto a Roma e nell'Impero Romano, e comunque nell'arco di quell'eurocentrismo che caratterizza la storia dell'umanità, perlomeno dell'Occidente, in quel periodo. Noi conosciamo poco delle altre tradizioni, ma credo che anche altre tradizioni religiose, anche quelle d'Oriente, utilizzino la musica, e da noi certe cose sono arrivate solo abbastanza di recente. La musica, ad esempio, del sitar utilizzato nella tradizione indù, o delle campane utilizzate nella tradizione buddista per avvicinarsi appunto allo stato del nirvana, e sono tradizioni che ci dicono che la musica è ancora importante anche per queste tradizioni. Oltretutto anche il modo di recitare il mantra ha una sua musicalità che in qualche maniera porta ad una concentrazione maggiore e ad un distacco da quelle che sono spesso le preoccupazioni umane. Ma vogliamo fare un po' un salto dall'altra parte del mondo, nel continente americano, perché mentre in Europa la musica religiosa assumeva una sua propria fisionomia, dunque non ho accennato qui, probabilmente potrebbe essere anche l'oggetto di una conversazione successiva. Non ho accennato al tema della musica nel melodramma, che era un po' la pop music del Settecento e dell'Ottocento. Un melodramma che specialmente nella tradizione italiana assume tantissimi elementi dalla tradizione religiosa, soprattutto del cristianesimo. Pensiamo semplicemente al Nabucco di Giuseppe Verdi, che è la storia appunto della deportazione degli ebrei a Babilonia. Di fatto il va pensiero è il Salmo 40 di cui abbiamo parlato in precedenza. Sono gli ebrei che appendono le loro cetre agli alberi perché il loro pensiero va verso Gerusalemme, e il canto degli ebrei che sognano la loro, e che da noi ha assunto delle immagini anche politiche. Ecco, anche questa è una delle dimensioni della musica, perché il va pensiero, o nell'epoca in cui Giuseppe Verdi scriveva il Nabucco, è diventato in qualche maniera l'inno dell'irredentismo italiano ed è diventato un pochino la colonna sonora del nostro risorgimento, tant'è che anche di recente alcuni avevano pensato di sostituire all'inno di Mameli del nostro paese, l'inno ufficiale del nostro paese, il va pensiero di Giuseppe Verdi. Vabbè, le opinioni possono essere discordanti, il livello musicale è chiaramente diverso, però permettetemi, io sono affezionato all'inno di Mameli, il va pensiero è una grande opera. O ad esempio gli accenni religiosi al costume religioso, alle tradizioni religiose nella Tosca, dove la vicenda narrata, questo melodramma si svolge a Roma, ed è la Roma dei papi, è la Roma in cui si assiste alle processioni del Corpus Domini, dove i simboli religiosi sono presenti dappertutto. Senza la conoscenza della simbologia religiosa non è possibile leggere la vicenda che si compie. Ecco, questo credo che potrebbe essere anche l'oggetto di una conversazione successiva con qualcuno anche più esperto di storia del melodramma, perché io mi limito a fare alcuni cenni. Ma appunto, dicevo, facciamo un po' un salto al di là del mare, negli Stati Uniti, dove si affermano appunto nuovi stili e nuove sensibilità, che poi probabilmente saranno quelli che daranno origine alla pop music dei nostri giorni. Abbiamo un dato abbastanza preciso: tra il 1790 e il 1830 tantissime popolazioni dall'Africa furono catturate e portate nel sud degli Stati Uniti per lavorare nei campi di cotone. E alla vigilia della guerra civile, i neri americani erano circa 4 milioni e mezzo di persone. Una specie di servi senza nessun diritto, una condizione molto peggiore di quella dei servi della gleba del Medioevo europeo, molto peggiore di quella degli schiavi e dei plebei nell'antica Roma, persone veramente private di ogni diritto, trattate alla stregua di animali che erano impiegate nel desiderio di ricchezza dei ricchi proprietari terrieri americani. È proprio all'interno di questa realtà, ecco, guardate come la musica diventa quasi un elemento di liberazione, all'interno di questa realtà che il canto entra all'interno di una condizione che è una condizione di miseria e di disumanità estrema. Il canto accompagnava il lavoro nei campi, lo rendeva più sopportabile, creava condivisione fra le persone che spesso parlavano dialetti diversi, avevano imparato solamente poche parole di uno slang dai loro padroni americani. Era una sorta di inno alla solidarietà che si basava spesso sulla fede, una fede che forse non era quella originaria degli schiavi, ma era stata mutuata dalle tradizioni delle persone che avevano portato questi uomini come schiavi negli Stati Uniti. Nasce il gospel. Gospel significa Vangelo. Questi canti fanno riferimento a situazioni bibliche. La Bibbia era utilizzata nel suo aspetto più narrativo. Si ricordavano alcune storie, a volte queste storie venivano adattate, le storie dei patriarchi e le storie della liberazione del popolo ebraico, della liberazione del popolo di Israele dai vari nemici che ha avuto nella storia. E poco per volta nascevano delle melodie con parole che richiamavano ad una realtà nella quale anche le catene degli schiavi sarebbero state liberate. Le più belle di queste cominciarono ad essere apprezzate anche dai padroni e utilizzate durante le celebrazioni religiose, celebrazioni religiose dove i padroni in qualche maniera partecipavano, era l'unica concessione che in qualche maniera metteva a posto la loro coscienza, partecipavano insieme ai loro schiavi. E quindi la celebrazione della messa o dei riti celebrati dalle varie confessioni cristiane che col tempo erano negli Stati Uniti era per gli schiavi, per i neri, una festa musicale nella quale, secondo le loro tradizioni, tradizioni che sono ancora vive in Africa, in Asia, una volta una persona che veniva dall'Africa partecipò ad una celebrazione. E qui a Siena disse: certo, le vostre celebrazioni sono tristissime, perché nei paesi africani, nei paesi del Sud America, nei paesi asiatici, spesso durante la messa si balla, ci si immerge anima e corpo, non si canta solamente, ma il canto viene accompagnato anche da una gestualità, un po' alla maniera dei cori gospel che ancora oggi affollano i teatri e soprattutto le assemblee liturgiche nelle chiese che si ispirano al cristianesimo, ma sono di tradizione recentissima. E tra l'altro anche cito ancora gli U2 che ho citato poco fa, hanno fatto diversi esperimenti insieme ad esempio all'Harlem Gospel Choir, che sono esperimenti di rendere una canzone. E la band degli U2 si ispira molto ai testi biblici, è una band irlandese che nasce in un contesto di cristianesimo e tra l'altro lo stesso frontman Bono Vox è di tradizione cattolica come sua moglie, ma si sono sposati con rito anglicano. Quindi hanno compiuto un atto di ecumenismo nella loro vita, ma si ispirano proprio a questo mondo che è il mondo biblico anche nei testi delle loro canzoni e hanno fatto diversi esperimenti con i cori gospel delle tradizioni americane. E dalla fusione dei canti africani con la liturgia dei predicatori bianchi risulta un nuovo stile di gospel, lo spiritual, il negro spiritual, che è un vero e proprio canto. Spesso lo spiritual è anche un canto di preghiera a Dio che liberi, mentre il gospel è un canto che racconta proprio vicende bibliche, e lo spiritual è in qualche maniera una richiesta di soccorso, una richiesta di aiuto a Dio che possa salvare le persone dalla situazione presente. E il gospel si sviluppa all'inizio del Novecento nei ghetti neri delle metropoli americane, dai campi entrano nelle città e a partire proprio da questi canti di schiavitù, dai gospel, dagli spiritual, sono nati gli stili musicali che poi sono alla base della moderna musica pop, il blues, il jazz, la soul music, il rock and roll, nascono tutti da questa radice, quindi anche in questo caso una radice che parte dall'anima, dalla ricerca di un qualcosa di più elevato rispetto alla contemporaneità, ai dolori che si soffrono. In un'intervista rilasciata negli anni 70 al corrispondente della RAI Carlo Mazzarella, uno dei più famosi cantanti, musicisti di jazz e di spiritual, che ha accompagnato tutta la vicenda della musica del Novecento, Louis Armstrong, ricordato per la sua maestria nel suonare la tromba, ma nei suoi racconti anche nel suo caso la tromba era stata un modo per sfuggire alla realtà del ghetto. Louis Armstrong era un autodidatta che non conosceva la musica, ma aveva imparato a suonare la tromba perché la musica gli sgorgava veramente dall'animo. E c'è un'interpretazione straordinaria di uno dei più grandi spiritual della tradizione, che è Nobody Knows the Trouble I've Seen. Nessuno conosce i dolori che ho visto, nessuno lo conosce, nessuno lo sa, tranne Gesù. È uno degli spiritual più famosi. E a Mazzarella, che lo intervistava, Louis Armstrong rispondeva: "E cosa credi che fossero gli spiritual, il blues e tutto il resto, se non il nostro inno, la nostra lode al Signore? E come credi che allora avrebbero potuto resistere i neri delle piantagioni senza di lui, senza la fede, senza la speranza in lui? Si sarebbero suicidati tutti, credimi, se non avessero ascoltato la sua voce. Ecco, soltanto questo è il jazz, la nostra speranza in lui." Quindi la musica che in qualche maniera si riallaccia al racconto della creazione, al racconto del libro della Genesi. Una parola, un suono che crea il mondo, che crea un mondo armonioso, un mondo che è cosa buona. È chiaro che nella musica dei neri delle piantagioni era un'aspirazione, un desiderio, ma era un qualcosa che dava le ragioni per vivere, dava la speranza, che poi era quella che permetteva appunto a grandi uomini come Louis Armstrong di far ascoltare la sua tromba, il suono della sua tromba in tutto il mondo.
Nobody knows the trouble I've seen, Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. If you get there before I do, oh yes, Lord. Tell all my friends I'm coming to. Oh trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Although you see me going long so, oh yes, Lord, I have my trials here below. Oh yes, Lord. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah.
Ritorniamo, facciamo questo trasbordo, non utilizziamo voli transcontinentali, il nostro è un viaggio più immaginario, ritorniamo un pochino a quello che è il nostro mondo. E come dicevamo, nel definire l'orizzonte musicale contemporaneo, sempre più spesso utilizziamo l'espressione musica leggera. Anzi, se vogliamo stare a quello che dicono due artisti della musica pop italiana, rivelazione del Festival di Sanremo dello scorso anno, ma anche quello di quest'anno. Ecco, lo scorso anno cantavano una canzone che si chiamava Musica Leggerissima, quindi ancora più leggera della musica leggera. Il termine è chiaramente vago, viene usato in contrapposizione a quello di musica classica. Ma è una contrapposizione che non deve esistere. La musica è musica. E non sappiamo se, ad esempio, le armonie di Ennio Morricone possono chiamarsi musica leggera o musica classica. Ennio Morricone, grandissimo musicista italiano, autore di grandi colonne sonore, ma anche autore di Se Telefonando, canzone portata a successo da Mina negli anni 60. E quindi forse. Non so, si usa musica leggera per indicare un tipo di musica più legato al divertimento, all'espressione del corpo, alla danza. Ci sono degli studiosi che hanno approfondito queste cose. C'è un docente di radiofonia alla Pontificia Università Salesiana di Roma, si chiama Fabio Pasqualetti, che su questi temi ha scritto delle cose interessantissime. Quindi, se i nostri ascoltatori vogliono approfondire, possono trovare anche qualche riferimento più importante. Anche un altro teologo, Brunetto Salvarani, che proprio in questi giorni, credo, in occasione degli 80 anni di un grande Francesco Guccini, grandissimo cantautore italiano, hanno scritto un libro proprio su Guccini e il Vangelo. Per cui è una cosa, una prospettiva anche interessante di lettura. Ecco, noi possiamo provare a dire che la musica leggera è forse è una musica più legata alla civiltà industriale occidentale. Si diffonde con la radio, con il mercato dei dischi, i famosi vinili che sembravano essere stati soppiantati dalla musica in digitale, ma che invece stanno tornando veramente in grande spolvero sul mercato o attraverso la pratica del peer-to-peer, attraverso la rete. Gran parte dei brani che io citerò durante questa chiacchierata si possono ritrovare tranquillamente sui vari social che sono presenti in rete. Però ecco, la musica leggera, pur essendo leggera, pur essendo legata al divertimento e all'espressione del corpo, non ha perso la sua capacità di guardare alla spiritualità. Gli anni 60 della nostra epoca, per esempio, si aprono sull'onda di una rivoluzione che è una rivoluzione anche musicale, la rivoluzione della generazione beat. Si afferma negli anni 60, prima non c'era questo concetto, che esiste una generazione di giovani. Prima si era bambini, adolescenti e poi si diventava di colpo adulti. Negli anni 60 si afferma l'idea che esistono i giovani. Oggi sembra che si debba essere giovani per sempre, non esistono più gli adulti e non esistono più gli anziani, quindi siamo di fronte ad un'altra rivoluzione. Anche da anziani si vuole sembrare sempre giovani. Però fino agli anni 60 i giovani non esistono. Dall'infanzia si passava direttamente all'età adulta. Nella Chiesa, la più grande organizzazione religiosa del mondo, la più potente organizzazione religiosa del mondo, i termini forse non sono quelli adatti, inizia la grande avventura del Concilio Ecumenico Vaticano II. In qualche modo anche la Chiesa vuole ringiovanirsi. E in campo musicale, fuori dai confini italiani, in Italia ancora per molto tempo si affermerà la canzone melodica. Una canzone che affermerà ancora alcuni valori, nonostante in Italia ci sia stato all'inizio degli anni 50 il passaggio di un'epoca, ancora nelle canzoni fino agli anni 60, quelle che vengono veicolate dal Festival di Sanremo, si continua a parlare di patria, famiglia, Dio, tant'è che appunto Brunetto Salvarani, il teologo che ho citato poco fa, ha scritto alcuni anni fa insieme ad un collega, ha scritto un libro che si intitola Dio, tu e le rose, parafrasando appunto il titolo della prima canzone vincitrice del Festival di Sanremo. Diciamo che se vogliamo vedere qualche innovazione, però dobbiamo guardare all'estero, quindi rifare ancora un salto. Fuori dai confini italiani si affermano gli Who, Bob Dylan, che pur essendo di tradizione ebraica, ma non può fare a meno di confrontarsi con il Vangelo. e con Gesù, che è sicuramente un personaggio estremamente importante della tradizione ebraica. E nelle sue canzoni avrà dei riferimenti costanti a quella che è la tradizione religiosa. Uno dei suoi primi successi si intitola God in Our Side, Dio dalla nostra parte. E questa canzone in realtà serve a Bob Dylan per affrontare il tema religioso, ma in prospettiva pacifista. Il messaggio di Dylan è di dire: Dio non sta da nessuna parte quando si fa la guerra. E sappiamo che un messaggio ancora oggi avrebbe una grandissima attualità. E poi Joan Baez, altra grande cantautrice che proprio nei giorni scorsi ha compiuto 80 anni, anche lei. Leonard Cohen, altro grande cantautore di tradizione ebraica, anche lui. Tra l'altro, Cohen per gli ebrei significa l'appartenenza all'antica stirpe sacerdotale del popolo di Israele. E anche Cohen si misurerà con tutta una serie di testi che ci richiamano alla tradizione biblica. E ripeto, appunto, oltre che con la Bibbia, sia Cohen che Bob Dylan fanno i conti con Gesù, e nessun ebreo americano, proprio perché si confronta con una realtà che è nata nella tradizione cristiana, quella degli Stati Uniti d'America, fino a creare una sorta di religione civile che ha al centro Gesù, ma fino a considerarsi quasi un popolo, un nuovo popolo eletto, e nessun ebreo americano può chiamarsi fuori da questo confronto. Dylan realizzerà tra il 79 e l'80 due straordinari album dove in qualche maniera sembra di intravedere una sua conversione al cristianesimo. I due album sono Slow Train Coming e Saved. Non sappiamo per certo se Bob Dylan si sia convertito al cristianesimo. Certo è che temi legati alla tradizione cristiana sono sempre presenti nella sua musica, soprattutto nelle parole. Ricordiamo che Bob Dylan è stato insignito alcuni anni fa del premio Nobel per la letteratura, per i suoi testi, non per la sua musica. Nel 1984 Leonard Cohen scrive Alleluia. Alleluia è il canto di lode, è, diciamo, è l'apoteosi della lode nella tradizione ebraica. In realtà l'Alleluia di Cohen, se leggiamo il testo, e anche Cohen, un altro poeta, anche lui spento pochi anni fa in Canada, l'Alleluia di Cohen è un canto disperato, però è un canto che chiede la comprensione e la redenzione da parte di Dio e racconta delle grandi figure della Bibbia, grandi figure che hanno difeso il popolo ebraico, ma sono anche grandi figure di peccatori. Già in precedenza Cohen si era misurato al testo biblico, in Story of Isaac, raccontando la vicenda e la perplessità, come in Alleluia. Qui è la perplessità di Isacco, il figlio che Abramo porta per sacrificarlo in nome di Dio. Quindi è quasi un colloquio quello che questi grandi cantautori, questi grandi poeti intrattengono con Dio, quasi chiedendogli ragione delle sue scelte, quasi entrando a tu per tu in una relazione personale con la divinità. John Baez, diciamo che pur vivendo molto probabilmente, e lo leggiamo dai testi delle sue canzoni, una profonda spiritualità, però affronterà il tema religioso, aspetterà il 2008, probabilmente tutto frutto di una grande maturazione, e darà quasi una risposta alle domande dei suoi colleghi. E dei due poeti e una poetessa, e nel titolo della sua canzone del 2008 dice: God is God, Dio è Dio, e non sta probabilmente alla nostra mente di uomini piccoli riuscire a capire quelli che sono i misteri delle sue scelte. Sono veramente situazioni veramente suggestive, veramente significative, proprio perché vengono da personaggi che in qualche modo hanno creato la cultura del nostro mondo. E nell'aprile del 1966 la rivista Time pubblica un'inchiesta clamorosa analizzando quella che siamo nel 66, 2 anni prima di quella che sarà la grande rivoluzione giovanile del 68, però la rivista Time intitolerà la sua copertina Is God Dead? Dio è morto, e l'inchiesta coglieva il clima di progressiva eclissi del sacro nella società industriale, nella società capitalistica, soprattutto quella americana, teorizzando la fine della religione. Molto probabilmente si trattava, Time, la rivista dell'establishment statunitense, quella che coglie i movimenti culturali, i fermenti della società americana. E molto probabilmente, effettivamente, la Chiesa stava vivendo il Concilio Vaticano II, ma ancora c'era molto da fare. Probabilmente c'è molto da fare ancora oggi, che di anni ne sono passati 60, però anche la Chiesa stava vivendo in qualche modo un momento di rinnovamento, perché si accorgeva che la percezione che c'era stata fino ad allora, la percezione tradizionale fatta di riti, fatta di norme, fatta di credenze in cui bisogna credere e basta, e abbiamo visto la domanda drammatica di Cohen e di Dylan, che in qualche maniera cercano una risposta da Dio. Ecco, molto probabilmente Time fa questa domanda: Dio è morto, ha un futuro la religione? In Italia, quello stesso anno, pochi mesi dopo, Francesco Guccini, che abbiamo già in qualche maniera richiamato, scrive, canta Dio è morto. Il titolo viene considerato blasfemo dalla TV di Stato. La RAI decide di non trasmettere la canzone né alla radio né in televisione. Il titolo della canzone appare sui muri dei vicoli di Bologna. Guccini è un cantautore emiliano ed è una canzone molto, molto forte. In realtà, leggendo attentamente il testo, ascoltando la canzone di Guccini, che poi è stata portata al successo dai Nomadi, possiamo cogliere che quello che Guccini definisce morto è proprio il dio della tradizione. Il Dio fatto di regole, di norme, il Dio che impone modelli di vita dai quali non si può trasgredire. Ed è, credo, ma questa è una mia opinione personale, l'esatto contrario del Dio della Bibbia, del Dio del Vangelo, che è un Dio rivoluzionario, un Dio che porta un modo nuovo di vedere le cose. Tant'è che proprio negli ultimi versi della canzone, Guccini, che è un altro poeta, Guccini dice: in quello che noi crediamo, e fa riferimento alla generazione dei giovani di cui lui fa parte, Dio è risorto. Quindi tutt'altro che una negazione di Dio, come qualcuno sembra voler sostenere. E, ripeto, la canzone viene censurata dalla RAI, ma viene fatta ascoltare dalla Radio Vaticana. Quindi è un successo per la canzone di Guccini. Addirittura Papa Paolo VI la definisce un lodevole esempio di esortazione alla pace e al ritorno a sani e giusti principi morali. Non so appunto quanto Francesco Guccini si sia sentito d'accordo con questa affermazione, però l'approvazione, il fatto che il pontefice Paolo VI, che tra l'altro era un pontefice, diciamo che veniva da una solida tradizione, cattolica, approvasse questa canzone nonostante il titolo, molto probabilmente deve essere servita anche a ripensare in qualche modo la visione del cattolicesimo da parte di molti cattolici. Ma sono anni sfolgoranti. Nell'aprile del 66 viene officiata nella chiesa nuova dell'oratorio di San Filippo Neri a Roma la prima messa B. Ancora le chitarre, le batterie, le pianole elettroniche entrano nella liturgia. La piazza antistante l'oratorio di San Filippo Neri si riempie di persone, le persone non entrano in chiesa, vengono messe all'esterno della chiesa, delle casse, perché tutti possono ascoltare questa chiesa. Giovani, soprattutto giovani, nuovo entusiasmo. La prima messa beat viene composta da Marcello Giombini, e quelli che sono nella piazza ad ascoltare la messa attraverso queste casse sono almeno 2.000. È veramente un grande successo. Qualche mese dopo la messa beat arriverà a Firenze, nel quartiere dell'Isolotto, e poi a Prato. Sono i primi due esempi di questa nuova musica che entra anche nelle chiese, che prende le parole del Vangelo e le trasforma secondo questa nuova cultura. a livello popolare è un cantautore, un urlatore come Adriano Celentano che interpreta questa istanza di novità. In realtà Celentano, diciamo che da questo punto di vista è un po' più tradizionalista. Le parole delle sue canzoni, ricordiamo la cover del successo americano Stand By Me, che ha tutt'altro significato, però in Italia diventa Pregherò. Celentano, diciamo che in qualche maniera è un portatore di quelli che sono le vecchie tradizioni religiose, è un po' più legato alla tradizione. Nello stesso tempo, però, porta avanti un linguaggio che dice che non possiamo fare a meno di avere un occhio all'infinito, non possiamo fare a meno della spiritualità nei nostri testi, che le nostre canzoni non possono essere solamente cuore e amore, ma devono guardare anche ad un modello più alto. Ed è lo spirito di quegli anni. Diversamente da Adriano Celentano, Fabrizio De André, altro grande poeta della nostra tradizione, si avvicina alla tematica religiosa. Anche le sue canzoni vengono trasmesse dalla Radio Vaticana. Chiaramente De André ha fatto per tutta la sua vita professione di ateismo. Il Dio, Cristo delle sue canzoni, è un uomo più che un Dio, ma è un uomo che comunque si sacrifica per amore dell'umanità. E il commento della Radio Vaticana è: anche chi crede che Gesù fu solo un uomo rimane inchiodato dalla sua testimonianza di vita. Non era che un uomo, sembra dire De André, ma prese la terra per mano, pianse l'addio prima di partire, la morte in croce, e fu fedele fino in fondo all'amore. Le canzoni con cui De André si avvicina al mistero cristiano sono Si chiamava Gesù e soprattutto Spiritual, richiamandosi alla tradizione dei neri americani. In Spiritual, quella di Spiritual è una invocazione umana al Dio che, se vuole salvare gli uomini, deve scendere sulla terra per cercarli. Un Dio che ha bisogno degli uomini. E questa è stata una profonda istanza che De André si è portato dentro anche nelle altre sue opere. Nella Buona Novella che scriverà alcuni anni dopo, dove coglierà a piene mani dai testi dei Vangeli apocrifi, ma anche Non al denaro, non all'amore, né al cielo, il suo LP tratto dall'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, dove l'elemento spirituale fa da sfondo a quella che è la vita degli uomini, che, così come viene letta sulle lapidi del cimitero americano. Dal punto di vista religioso, gli anni 70 sono quelli della difficile gestione dei cambiamenti pensati dal Concilio Vaticano II. A livello sociale sono gli anni del consumismo, dell'omologazione, delle ideologie. Come dirà Pierpaolo Pasolini, regista e poeta anche lui, per esempio, gli estremisti italiani gettano delle bombe e poi la sera guardano la televisione, guardano Canzonissima, Mike Buongiorno e di giorno vanno a fare le stragi. Proprio in quegli anni la famosa strage di Piazza Fontana inaugurerà la stagione del terrorismo in Italia che ci ha accompagnato fino agli anni 90. E ancora Fabrizio De André, lo dicevamo, a distinguersi con l'album La Buona Novella, ispirato ai Vangeli apocrifi. Emergono altre figure, ad esempio Angelo Branduardi, cantautore che riprende la tradizione barocca e rinascimentale della musica italiana, soprattutto quella religiosa, riprende anche suggestioni dalle antiche liturgie ebraiche. Ma il segno caratterizzante di questo decennio rimane uno spettacolo cinematografico musicale al tempo stesso. Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, due grandi autori della musica rock, realizzano la rock opera Jesus Christ Superstar. È una rock opera che ancora dal 1972 è in tournée nei teatri di tutto il mondo e a Broadway. Nel 1974 è diventata anche un film di Norman Jewison con Ted Neely. Ted Neely era un cantante country americano che ancora oggi continua a essere protagonista delle repliche e di Jesus Christ Superstar nei teatri di tutto il mondo. In realtà, il personaggio era ritagliato, ci dicono gli aneddoti, sulla figura di Ian Gillan, che era il frontman dei Deep Purple, che aveva già fatto alcuni provini, e in rete si trovano alcuni provini di Ian Gillan che canta ad esempio Gethsemane, che è uno dei pezzi più interessanti di tutta la rock opera, che però appunto Ian Gillan dovette rinunciare perché i Deep Purple avevano già firmato il contratto per una tournée che li avrebbe accompagnati in un giro per il mondo. E in quel momento appunto Ted Neely trovò quello che era il lasso che gli avrebbe permesso di diventare celebre nell'immaginario comune in tutto il mondo. Negli anni Ottanta ai cantautori storici si affiancano nuovi nomi: Dalla, Franco Battiato, grande musicista e poeta anche lui, che con Ti vengo a cercare e con La cura inaugura una nuova stagione di rapporto personale con quella che è la spiritualità, con quella che è la concezione di Dio, un Dio con il quale si entra in confidenza, si parla tu per tu. Renato Zero, che canta il cielo è una ricerca dell'uomo che tende verso l'infinito. Sono gli anni 90 a segnare questo nuovo modo, a portare a compimento questo nuovo modo di parlare di Dio più personale e soggettivo. Luciano Ligabue, rockstar nostrana, che in Hai un momento Dio chiede un dialogo anche su questioni che fanno parte della quotidianità delle persone, che sembrano non avere a che fare niente con la teologia, ma chiede a Dio risposta a quelle che sono le domande quotidiane. O Eugenio Finardi che riprendendo una canzone americana la traduce letteralmente con E se Dio fosse uno di noi, riprendendo questa visione di un Dio uomo con il quale è possibile entrare in colloquio, entrare in un dialogo da amici, un Dio che ha bisogno degli uomini perché da solo si sente appunto solo, vive la solitudine e senza gli uomini che ha creato, non riuscirebbe a vivere. Ecco, sono protagonisti di questa grande riflessione, è una riflessione che continua appunto anche con la musica pop, un approccio che è più intimo, meno aperto forse alla religione come fatto sociale, come era successo prima, e che ha come esponenti ad esempio Lorenzo Jovanotti, esponente di una religiosità eclettica nella quale trovano spazio il Dio dei cristiani, e Buddha, Maometto e tutte le varie tradizioni religiose, ma la casa di Jovanotti, la casa di questa nuova visione della spiritualità è una casa che in qualche maniera vede un mondo fatto di fratelli e si sviluppa anche una riflessione più legata all'immagine. Con Jovanotti, anche lui un poeta, le sue parole sono dense di significato, ma anche la gestualità diventa in qualche maniera portatrice di questo messaggio. Ci sono un paio di esempi che possiamo vedere. Michael Jackson, che in particolar modo nel video di lancio della sua tournée mondiale, Brace Yourself, si atteggia al nuovo Messia, è un Messia e ammicca anche alla tradizione cristiana perché la chiusura della clip di presentazione di questo tour in qualche maniera rappresenta l'artista su una croce all'interno di uno sfolgorio di luci e quindi in qualche maniera quello che in questo momento non è più solamente un cantante, non è più solamente un poeta, non utilizza più solamente il linguaggio delle parole, ma utilizza in pieno il linguaggio del corpo e delle immagini e si atteggia veramente a un nuovo sacerdote, addirittura al nuovo Messia o a Luis Veronica Ciccone, Madonna, già il nome e lo pseudonimo che la cantante assume richiama ad una realtà mistica e Madonna nei suoi video, in particolar modo nella clip di Like a Prayer, riporta ad un immaginario che è quello dell'immaginario popolare religioso sudamericano, o riporta alle croci del Ku Klux Klan e quindi a una concezione ancora della religione fatta di bianchi e neri. E le stesse performance assumono il valore simbolico di vere e proprie liturgie, il palco come altare, l'artista come celebrante o addirittura come messia, ed è veramente un ricorso ad un immaginario che fa parte dell'umanità fin dalle sue origini. Ci avviamo verso la conclusione perché è un percorso affascinante, ripeto, che avrebbe bisogno di tanto più tempo e di tanto spazio in più, però confido che i nostri ascoltatori sapranno andare a ricercarsi anche questi brani. In Italia il fenomeno più significativo a livello mediatico in questi ultimi anni è stato quello di Suor Cristina Scuccia. Oggi solo Cristina Scuccia perché la ragazza ha lasciato l'abito talare, non so se a causa del successo ricevuto, ma che è stata la vincitrice di un talent show, The Voice of Italy, la prima edizione di The Voice of Italy. Non so se i nostri ascoltatori conoscono il talent, ma Suor Cristina Scuccia è venuta fuori da una giuria di esperti che hanno valutato la sua voce, la sua performance come una delle migliori fra quelle presentate. E Suor Cristina ha inciso come suo primo pezzo, parafrasando appunto la collega di cui parlavamo prima, Madonna, la grande artista americana, ha inciso Like a Virgin, presentandosi nel suo abito da suora e quindi costringendo gli spettatori, gli ascoltatori, a confrontarsi con una scelta di vita che era una scelta quantomeno nella nostra realtà inusuale. Abbiamo detto che oggi Suor Cristina è diventata più semplicemente Cristina, continua la sua carriera musicale, forse con meno successo degli inizi, però ecco. È un fenomeno mediatico che in qualche maniera ha costretto gli ascoltatori a confrontarsi quantomeno con la necessità della scelta di una vita spirituale. E se da noi questa è una cosa che, insomma, sembra quantomeno inusuale, l'esperienza degli Stati Uniti è completamente diversa. Billboard, che è una delle più grandi riviste musicali degli Stati Uniti, e pubblica settimanalmente la classifica dei 400 brani di Christian music più ascoltati. E c'è anche un vincitore di Oscar, non dell'Oscar cinematografico, ma del Grammy, che è il massimo riconoscimento per gli artisti musicali, che è Michael Whittaker Smith, che è uno degli artisti più popolari di musica cristiana nel mondo. Ha venduto più di 13 milioni di album, ha conquistato 3 Grammy. E questa è una cosa che ci dice. Il rapporto tra musica e spiritualità, musica e fede è un rapporto ancora vivo. I suoi concerti sono sold out già dall'inizio della stagione, quindi è un'esperienza davvero, davvero coinvolgente che Michael Whittaker Smith porta avanti. Ed è proprio il mondo anglosassone, appunto, che abbiamo visto Billboard, abbiamo visto l'esperienza di Michael Whittaker Smith, ma è il mondo anglosassone che ci mostra come l'attenzione al sacro regali emozioni. E nel 1978 la canzone più ballata nelle discoteche di tutto il mondo era Rivers of Babylon, ancora un richiamo all'esperienza degli ebrei a Babilonia. E gli U2, l'abbiamo detto, attingono continuamente testi ed esperienze nel sacro per le loro canzoni. Verrebbe da chiederci, Dio è tornato? E infatti anche la rivista Time, che aveva fatto un'inchiesta su Dio è morto, di recente ha fatto un'inchiesta con Dio è tornato. E chiudiamo con altri due o tre riferimenti. Negli anni Ottanta una band americana, Frankie Goes to Hollywood, raggiunse l'apice del successo con una canzone, The Power of Love. La canzone in realtà non ha grandi riferimenti religiosi, ma la clip che accompagnava e che pubblicizzava la canzone in realtà era ambientata nella scena della natività. I protagonisti di questa band sembravano dire il potere dell'amore, the power of love, ha avuto la sua massima espressione in quel momento, la nascita dell'uomo Dio. Il riferimento alla nascita di Gesù è chiarissimo. Anche qui in rete si trova la clip, ma moltissime band, moltissimi musicisti propongono musica e testi da ballare con chiari riferimenti al sacro. In Australia ci sono associazioni di cantanti di musica cristiana, abbiamo visto nell'esperienza degli Stati Uniti, e perfino in Italia, soprattutto ad opera di alcuni giovani rapper, si è costituito un gruppo di cantautori cristiani. Non entriamo nello specifico dei vari cantautori, che sono stati definiti in passato stantautori. Proprio perché affrontavano il tema del sacro, Claudio Chieffo, per certi aspetti, lo stesso Angelo Branduardi, che negli anni 2000 ha realizzato un LP, sui testi delle fonti francescane, facendo riferimento all'esperienza di Francesco d'Assisi. Ma ecco, anche in Italia c'è questo movimento, e soprattutto nell'ambito della musica rap, nella musica rap e soprattutto nell'ambito delle giovani chiese della Riforma. Chiese che fanno riferimento alla tradizione evangelica e nelle quali molto probabilmente la musica, come era nella tradizione di Martin Lutero, trova un grande spazio. Ad esempio, un giovane rapper che si chiama Shrek, che racconta la sua conversione dopo un'esperienza che lo ha portato anche all'inferno. E all'inferno, chiaramente in maniera metaforica, perché Shrek racconta nelle sue canzoni di essere stato tossicodipendente, di essere uscito da questo giro, di aver fatto esperienze sociali anche tremende. Ma rispondendo al collega Emis Killa, che aveva scritto in una sua canzone che la vita era un inferno, Shrek scrive appunto Lettera dal Paradiso, e nel testo della canzone Shrek dice: "Credi che il mio Dio nei tuoi problemi sia sparito, ma ti assicuro che ogni grido e ogni pianto l'ha capito. Ma se le scelte sono nostre, contro Dio abbassiamo il dito. Lui ti sente e lui ti parla, ma forse tu non l'hai sentito." È forse la testimonianza più grande che la canzone, le parole delle canzoni di questa cultura popolare che è tipica della cultura giovanile, ma anche della cultura di quelli che forse non sono più giovani anagraficamente, ma continuano ad esserlo nello spirito e nella mentalità, e trova ancora spazio, e trova spazio anche per ragionare sulla spiritualità. E a tutti i nostri ascoltatori vorrei rimandare alla scena finale del film Sister Act, dove una cantante di blues americana, dopo varie vicissitudini, riesce a rivitalizzare il coro di una comunità religiosa di suore nelle periferie degradate degli Stati Uniti, e appunto riesce poi a riportare queste suore a cantare una versione abbastanza gospel di È un testo che si chiama I Will Follow Him, voglio seguirlo, e alla performance di queste suore partecipa, alla finzione cinematografica, anche il pontefice di allora, che era Giovanni Paolo II, che al termine dell'esibizione si alza in piedi anche lui entusiasticamente e batte le mani, dimostrando di aver apprezzato questa forma di, in qualche maniera, manifestazione del sacro nella quotidianità e nella società che sembra poterne fare a meno. Grazie a tutti gli ascoltatori per la pazienza, e mi scuso, ma come capite il tema è talmente vasto che bisognerebbe dedicargli anche molto più spazio. Grazie Marco anche per la possibilità che mi hai dato di raccontare questo breve pezzetto di storia, anche se poi tanto breve non è stato.
No, ma la storia della musica è così ampia
Ti
che
ripasso la parola.
veramente, insomma, ti ringrazio, è stato un bellissimo excursus, praticamente dalle stelle, come hai esordito, siamo tornati a rivedere le stelle per fare una citazione di Dante con la nuova musica, diciamo così, accettata dalla Chiesa, ecco, contemporanea, se mi posso permettere di fare un paragone di questo tipo. Bene, quindi, siccome però il Festival della Chigiana è anche dedicato a Luciano Berio, vorrei focalizzarmi un attimo su ciò che è considerata la nuova musica. È singolare che Berio, nell'evocare il famoso aforisma di Wittgenstein, ovvero ciò di cui non si può parlare si deve tacere, sostenga che in quella richiesta di silenzio c'è a un tempo Dio e la musica. Dio per il rispetto che da non credente nutriva per i fenomeni religiosi. E la musica, forse anche perché Berio ne ha sempre privilegiato la dimensione concreta del fare. Un fare che in tutte le sue opere include una forma elaboratissima di pensiero. Se della musica bisognerebbe tacere, è anche più piacevole percorrere le interviste e i colloqui che sono stati raccolti da Einaudi, dove di musica ovviamente però si parla in continuazione. Valga a mo' di autoritratto ciò che Berio dice di Renzo Piano, con il quale ha condiviso esperienze con il progetto Musica e Lavoro, in seno alla riqualificazione dell'area del Lingotto di Torino e la nascita dell'Auditorium di Roma, che sfociò nella presidenza di Berio all'Accademia di Santa Cecilia. Piano dice: è un mestiere di confine quello dell'architetto, nel senso che sta tra l'arte e la tecnica, tra l'arte e la scienza. E Berio dice: dipende da chi lo fa. Per esempio, se tu potessi, gesteresti il cemento tu stesso, se avviteresti tu stesso i bulloni, è un fatto già musicale, perché il musicista è sempre stato e sempre sarà anche un artigiano, uno che realizza le cose che pensa, quindi. C'è una definizione migliore del lavoro creativo, del lavoro non alienato? Tutti questi scritti che ripercorrono le tappe della ricca carriera di Berio, dagli anni 60 fino alla morte avvenuta nel 2003, e delle sue collaborazioni anche extramusicali, oltre a Piano, ricordiamo Tullio Regge, con cui approfondisce ulteriormente il rapporto fra arte e scienza, e poi con Sanguinetti e con Calvino, cui si affidò per i testi di opere come Laborintos II e Un re in ascolto, e poi ancora Eco e Del Corno, restituiscono il senso di una fucina dove pensiero e azione, mente, corpo, voce e strumenti, note, suoni, rumori, si compenetrano in cerca di un nuovo ordine e di nuove armonie. Sono quasi una guida, un esempio per imparare a pensare bene in generale, in maniera schietta, potremmo dire, non retorica, su ciò che si fa, non senza un intento quasi pedagogico nel cercare di sfuggire a semplificazioni teoriche, definizioni scorrette, false dicotomie e periodizzazioni. Persino quando l'intervistatore è un grande musicologo come Mila, di cui nel volume per la prima volta viene pubblicato il dialogo che ebbe con Berio nel 1977. Un documento prezioso quanto la lettera, anch'essa inedita, nella quale Berio lamenta di non essere stato capito e fornisce dell'esperienza novecentesca di cui egli stesso è stato protagonista, una sintesi mirabile. Forse non tutti sanno che la sigla generale di Rai Radio 3, una musica che si vorrebbe riascoltare all'infinito, è presa da Rendering, che è la quintessenza del pensiero musicale di Berio. Rendering, che cos'è? Lui ha portato a termine l'opera incompiuta di Schubert, proprio quella che si diceva l'incompiuta, lui l'ha compiuta, però l'ha denominata Rendering. Lui, protagonista già negli anni 50 e 60 della cosiddetta musica seriale, della nuova musica, quindi diversa da tutta quella che Nicola, diciamo, ci ha raccontato finora con le diverse caratteristiche nel tempo, quindi la nuova musica con radici nell'esperienza dodecafonica e che si avvale degli strumenti fonologici ed elettronici, dunque è un artista immerso nel suo tempo. Qui rivela le origini, per così dire, e classiche, le quali però contengono il seme di ciò che è al massimo grado contemporaneo. Rendering è infatti un magistrale tentativo di restituirci, sulla base degli schizzi di Schubert per la sua decima sinfonia, un'opera completa e ascoltabile. Un dialogo con il passato, dove peraltro in Schubert Berio fa risuonare Mahler, che è costante in Berio. In una bella intervista, anch'essa pubblicata qui per la prima volta, Michele Dall'Ongaro ricorda come l'ingresso del rumore sia stato uno dei segnali dell'evoluzione inarrestabile della musica del secolo. E Berio risponde che già c'era stato un segnale con Debussy, dove l'evento armonico diventa l'evento timbrico. Quindi si passa da una tonalità, diciamo, classica a una presentazione timbrica, quindi di suoni, di strumenti. Segue il racconto delle proprie esperienze a partire da quelle dello studio di fonologia di Milano e a tutte quelle ricerche che contribuiscono a trasformare, ad allargare quello che c'è, il dato acustico di base di uno strumento, una voce, eccetera. Ecco, quindi per questo timbrico. Si tratta di trasformare il suono e elaborarlo per raggiungere zone mai pensate prima, mai ascoltate prima. Non solo gli strumenti e in primis la voce si liberano da una serie di vincoli contingenti, ma la centralità dei suoni e l'esplorazione di tutte le loro potenzialità rimanda anche a un altro aspetto che Berio descrive nel contesto della storia delle trascrizioni musicali, un'arte di cui egli stesso era maestro. Dice: all'epoca di Haydn non c'era una frattura fra musica orchestrale, chiamiamola così, e la musica da camera. Infatti, la musica dell'epoca era trascrivibile. Una sinfonia di Haydn poteva essere trascritta a quattro mani, ma il senso di quella musica rimaneva. Una sinfonia di Haydn, e lui stesso ne ha fatto l'esperienza, suonata con 12 violini o 60 violini, era la stessa sinfonia. Dall'Ongaro osserva: Haydn lo trascrivi, ma già Berlioz e poi Debussy non li trascrivi più. Lo anticipa Berio, che dice che il punto è proprio lì, c'è la nascita di una nuova identità sonora. Per concludere, volevo ricordare un evento che c'è stato in occasione del ventennale della morte di Luciano Berio, quando a Roma è stato presentato un concerto appunto con l'Accademia Filarmonica Romana dedicato a Berio stesso. Nell'introduzione si è detto che Berio chiude un secolo nel quale è stato lui stesso protagonista. Dovunque abbia fatto un'incursione, ha lasciato un segno nella musica sinfonica, da camera, nella canzone e nel lied, che in italiano significa canzone, nel teatro, nel singolo breve pezzo per strumento, un tempo si diceva foglio d'album, ma anche del dibattito culturale e politico. Il pezzo di musica lungo, dal Settecento in poi, era chiamato sonata, improvviso, fantasia. Berio lo chiama sequenza, che è un termine medievale che indicava l'inserimento di un canto nuovo sul corpo di un canto preesistente. Per esempio, troviamo sequenze liturgiche come il Dies Irae, lo Stabat Mater. Berio prende questo nome per applicarlo a brani per strumento solo. Quindi all'Auditorium Rai ha presentato questo concerto dove sono stati eseguiti brani di Berio che hanno ricordato l'autore stesso per la veramente grandezza, per il suo grande lavoro che ha fatto nella musica, riprendendo la musica, così dire, colta, classica, di cui stava parlando Nicola anche prima, mettendo quegli influssi nella sua chiamata nuova musica. Quindi ecco, sembrerebbe che il percorso di cui ci ha parlato Nicola poco fa in occasione, diciamo, del festival dedicato a Barbero stesso, possa concludersi con colui che, grazie alla classicità, ha dato la sua nuova musica. Ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito fin qui. Ringrazio il professor Nicola Romano per aver dato il suo preziosissimo contributo. Nicola, grazie.
Grazie, buona giornata a tutti. Troppo buono Marco e troppo buoni gli ascoltatori che hanno avuto pazienza di seguirci fin qui. Buona giornata.
E saluto tutti quanti. Buona giornata a tutti.